Buonasera a tutti, questo è il GR di mercoledì 23 novembre 2011. Il sommario.
Buonasera a tutti. Oggi inizieremo dall'Etiopia, dove parleremo della morte dell'attivista Yenesef Gebre dopo essersi dato fuoco. Poi passeremo in Egitto, dove si usa gas nervino sui civili. Dopodiché a Beirut gli Hezbollah fanno operazione di controspionaggio. Dopo andremo in Italia, dove nel CIE di Torino ci sono state 5 espulsioni ed una scarcerazione. I tribunali tedeschi denunciano l'Italia riguardo le migrazioni. Poi si è chiesta, Napolitano chiede una legge riguardo la cittadinanza ai figli degli immigrati. Riguardo il G8 sono stati assolti De Gennaro e Mortola. E dopo parleremo dell'emergenza maltempo nel sud Italia con alcuni contatti per chi ne avesse bisogno. E infine rubrica Stra News.
E dunque, sì, il giovane insegnante attivista Yenesef Gebre in Etiopia, etiope, è morto il 14 di novembre, dopo che l'11 di novembre, nel corso di una manifestazione, si era dato fuoco. La censura che vige nel paese, insomma, ha rallentato la diffusione della notizia, per cui appunto sappiamo oggi della morte, della sua morte. Yenesef Gebre si è dato fuoco nel corso di una manifestazione, dicevo, che contro la repressione, la corruzione, la discriminazione del governo di Meles Zenawi, il primo ministro al potere dal 1991, appartenente al Fronte Popolare per la liberazione del Tigray. Come insomma dunque si evince da queste notizie, ma anche da altre, è in corso, come nei paesi arabi, è in corso anche in molti paesi africani, manifestazioni, insomma, nuove primavere.
Allora, adesso dal Cairo, in un via vai continuo di ambulanze e moto vengono evacuati decine di manifestanti intossicati dai gas lacrimogeni con agente nervino e feriti da armi con munizioni vere. Negli scontri in corso da ore davanti al Ministero dell'Interno egiziano, nel centro del Cairo, a Piazza Tahrir, tra l'urlo delle sirene e l'odore acre e fortissimo dei lacrimogeni, migliaia di persone assistono a queste operazioni decisamente confuse, l'evacuazione con qualsiasi mezzo disponibile degli intossicati e dei feriti. Sono riprese all'alba di oggi tafferugli tra manifestanti e forze dell'ordine nelle strade adiacenti il Ministero dell'Interno egiziano al Cairo, mentre migliaia di manifestanti stanno presidiando Piazza Tahrir. Adesso vi leggiamo la traduzione da infout.org di un volantino distribuito dai Comitati Popolari per la Difesa della Rivoluzione in Egitto. Raccolto nelle strade intorno a Piazza Tahrir il 18 novembre, si tratta dell'appello della mobilitazione che poi sfocerà nella grande insurrezione ancora in corso nella capitale e nel resto del paese egiziano. Diciamo che in poche righe si condensa il programma della rivoluzione, riconoscendo all'ultimo paragrafo il grande lavoro di lotta e organizzazione che ha attraversato l'Egitto dalle giornate di gennaio fino ad oggi. L'esortazione è che quel lavoro rivoluzionario trovi finalmente la massima espressione politica e sociale per compiere il nuovo titanico passo avanti nel proseguimento degli obiettivi della rivoluzione, primo tra tutti lo scioglimento del Consiglio Militare. Adesso vi leggiamo l'ultimo paragrafo, poi se vi interessa potete andarlo a leggere nel sito di www.infout.org, che dice: oggi gli egiziani non hanno nulla se non la loro unità e l'organizzazione dei propri gruppi rivoluzionari e comitati popolari in espansione in ogni strada d'Egitto, che si preparano a strappare il potere al Consiglio Militare e stabilire un'autorità popolare rivoluzionaria che dia alla nazione e ai cittadini la propria dignità e il proprio diritto ad una vita libera e degna. Alcuni hanno ventilato che raggiungere questo obiettivo sia impossibile, diciamo ad essi che è impossibile andare avanti sotto il peso di un governo autoritario che ha succhiato il sangue del popolo egiziano per più di 30 anni. È impossibile arrendersi sugli obiettivi della rivoluzione che il popolo egiziano ha sognato per molti lunghi anni. Libertà e giustizia non sono troppo per gli egiziani, perché si possono realmente strapparle alla morsa dei tiranni del Consiglio Militare, che si immaginano di essere al di sopra del popolo e di ogni responsabilità. Insieme per un governo civile e rivoluzionario, abbasso il governo militare. Questo è l'appello dei rivoluzionari in Egitto.
A Beirut è avvenuta un'operazione di controspionaggio da parte dei, degli agenti segreti di Hezbollah nei locali di Pizza Hut. Gli agenti segreti sono riusciti a, diciamo, a fare un agguato catturando gli agenti della CIA nonché i loro informatori. I miliziani di Hezbollah sono arrivati a conoscere le identità degli informatori attraverso un aggiornato software di comunicazioni. Dopodiché due miliziani si sono seduti da Pizza Hut fingendosi informatori degli americani e quindi sono riusciti a mettere mano a questa grossa rete di spionaggio americana che si avvaleva di dozzine di informatori sia libanesi che di altri paesi, i quali fornivano appunto informazioni segrete su Hezbollah. Mentre arriva da Torino, dal CIE di Torino, la notizia la leggiamo su Indimedia Piemonte della espulsione di rimpatrio di 5 algerini, della scarcerazione di una reclusa tunisina dopo 4 mesi di detenzione per questioni inerenti all'asilo politico.
Sì, rimanendo proprio in questione di rifugiati in Italia, un dossier che parte da due legali tedeschi che hanno squadernato la nostra, diciamo, inadeguatezza come Stato nella questione di accoglienza ai rifugiati. E così i tribunali della Germania adesso si stanno incominciando a comportare di conseguenza e non rimandano nella penisola gli aventi diritto all'asilo. Questo perché praticamente funziona così: i rifugiati che arrivano in Italia, una volta che secondo il Dublino II, che è il principale regolamento legislativo in Europa in materia di asilo politico, prevede obbligatoriamente che la richiesta di asilo di un rifugiato politico debba essere gestita dal paese membro nel quale il rifugiato stesso ha registrato le impronte digitali. Ora, visto che l'ingresso principale per diciamo l'Europa sono appunto le coste dell'Italia e della Grecia, da cui però gli immigrati una volta liberi fuggono, il problema sorge nel momento in cui devono appunto richiedere la cittadinanza, perché in quel caso dovrebbero ritornare nello Stato in cui hanno, diciamo, depositato le loro impronte digitali per la prima volta, a loro comunque insaputa, perché loro non sanno che una volta arrivati in Italia e depositate le impronte digitali qua, solo qua poi possono prendere la loro residenza. Qui si arriva alla ragione per la quale i richiedenti asilo non vogliono fare ritorno, perché in Italia e in Grecia non ci sono garanzie di dignità umana per loro. un'accusa che non è ancora stata presentata in modo formale, ma che da un lato ha già scandalizzato l'opinione pubblica tedesca e dall'altro comunque ha spinto 41 tribunali, tra quello di Weimar, Francoforte, Dresda, Colonia e Friburgo, a emettere altrettante ordinanze temporanee per bloccare le espulsioni dei richiedenti asilo verso l'Italia. Oltre alla Germania, anche l'Olanda e la Svizzera stanno prendendo in considerazione l'eventualità di bloccare i rimpatri dei cosiddetti Dubliners, quelli che appunto si ritrovano quindi rinchiusi e costretti da questo protocollo, il Dublino II. Non c'è da dimenticare che nel 2008 già la Norvegia e la Finlandia avevano preso nei confronti della Grecia queste diciamo misure per bloccare i rimpatri in questi paesi definiti a rischio prima di tutti proprio per i profughi. Sempre rimanendo sempre in tema di immigrazione, appunto a pochi giorni alla nascita del governo Monti, Giorgio Napolitano affronta con decisione uno dei temi che avevano suscitato dure polemiche, soprattutto come sappiamo dalla parte di Lega e del PD, ovvero quello della cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia, perché i figli degli immigrati nati in Italia non ricevono attualmente la cittadinanza. Ci sono giovani che si possono definire italiani perché nati in Italia, residenti in Italia per anni, ma ancora non hanno avuto la loro cittadinanza. A questa richiesta da parte invece di Giorgio Napolitano si oppone un no secco della Lega e del PD, che dichiarano vera follia quella di concedere la cittadinanza basandosi solo sullo ius solis, non sullo ius sanguinis, come prevede invece oggi la legge.
Ecco che adesso, dopo 10 anni dal G8, arrivano delle, diciamo, risposte, se così le vogliamo chiamare. Diciamo che chi aveva riposto la propria fiducia nella giustizia italiana ha peccato di ingenuità, perché l'ex capo della polizia, l'ex capo della Digos a Genova durante i fatti del 2001 sono stati ritenuti non responsabili dell'accusa di aver indotto l'allora questore a mentire quando affermava che la catena di comando partiva dal vertice dell'organizzazione romana. De Gennaro dice: la Cassazione ha finalmente ristabilito la verità. La verità per lui sarà. Era stato il procuratore generale della sua requisitoria finale a chiedere l'assoluzione per i due alti funzionari della polizia. Ecco che ancora dopo 10 anni, diciamo che chi ha il potere ha anche ragione. Adesso facciamo un piccolo trafiletto, cioè un bel trafiletto riguardo l'emergenza maltempo nel sud Italia. Soprattutto uno ci riguarda molto da vicino, che è quello che sta succedendo a Messina e anche in Calabria. Vi diamo qualche contatto per chi necessita di aiuti, questo per quanto riguarda Messina. Ufficio Comunale Protezione Civile Barcellona, Pozzo di Gotto, cellulare 392 94 32 457, per cibo e posti letto a Barcellona 340 86 72 982 e 347 77 46 782. E poi altri contatti: abbiamo il Circolo Arci di Funari, a disposizione di chiunque abbia bisogno di un posto per dormire e mangiare finché le cose non si sistemeranno. Contattate i numeri 340 86 72 982, 347 77 46 782. Invece in Calabria è stata interrotta la linea ferroviaria ionica. È stata una giornata di emergenza oggi in Calabria, stavolta nella zona ionica, soprattutto crotonese. È interrotta la linea ferroviaria tra Soverato e Crotone per un muro caduto e l'allagamento della stazione di Botricello in provincia di Catanzaro. Su gran parte della Calabria ha smesso di piovere dopo il nubifragio di ieri, che ha provocato danni ovunque, di deragliamento di un treno tra Catanzaro e Lamezia, ma resta comunque alta l'allerta.
E andiamo adesso alla rubrica Stra News, le strane news del mercoledì. Oggi abbiamo un bel po', in realtà non è solo una, ma sono ben sei. Iniziamo con una notizia, diciamo, non strana. Praticamente tre giovani, la Gazzetta di Parma lo titola così: tre giovani condannati per stupro, due punti, i parenti distruggono il tribunale. È quello che è successo appunto all'interno dell'aula del tribunale a Velletri, con alcuni feriti tra le forze dell'ordine e 20 arresti. Dopo la lettura di una sentenza di un processo per stupro a carico di tre giovani, due rom e uno italiano, accusati da una sedicenne romena, circa 20-30 familiari dei ragazzi condannati hanno in parte devastato l'aula, reagendo alle decisioni dei giudici e urlando a loro, diciamo, queste, quelle che si possono dire, minacce come: vi diamo fuoco, uscite fuori, tanto vi troviamo, vi diamo fuoco.
Precisiamo una cosa, che diciamo che la risposta è stata non tanto per aver riconosciuto il fatto, ma per la pesantezza della
pena.
Sì,
per la pesantezza della pena, gli hanno devastato, diciamo, l'aula del tribunale. Questo benché, diciamo, il processo si fosse svolto a porte chiuse. Ma comunque usciamo dall'Italia e andiamo non so bene dove, perché non c'è scritto. Comunque, inseguimento surreale: 76enne fugge dalla polizia a 15 km all'ora. Gli agenti della polizia dell'Essex faticavano a credere a quello che stava succedendo a Essex. Da più di un'ora stavano inseguendo un vicolo per le stradine dell'area di Romford e oltre, diciamo, ad avere a poter vantare il record di inseguimento più lento tra le automobili, appena sono riusciti a fermare la macchina, si sono accorti che alla guida c'era un'anziana signora, una 76enne, che quando il poliziotto le ha fatto notare che la sua guida non era accettabile, La donna ha risposto: non c'è nulla di cui discutere, giovanotto, io vado a casa, e se n'è andata. Dopodiché naturalmente è stata fermata e hanno aspettato che dei parenti la venissero a riprendere. Altra stra news, non la suggerirei a nessuno, perché poi si becca tutte le conseguenze. Per non farsi scoprire alla moglie, chiama la polizia sostenendo che l'amante in realtà è una rapinatrice, ovvero quello che è successo in una famiglia nel Colorado Springs, in cui l'uomo aveva un appuntamento con l'amante, ma praticamente per cause di forza maggiore, ovvero del maltempo, la moglie era ritornata a casa prima, e lui, non avendo mai detto all'amante di avere in realtà già un matrimonio, ha costretto all'inizio l'amante a rimanere in macchina. Poi, quando è arrivata la donna e si sono incominciati, diciamo, a sorgere tutti i problemi, ha chiamato la polizia sostenendo che in realtà l'amante fosse una rapinatrice. Arriviamo alla quarta stra news. Durante la fuga chiama la polizia e urla: smettetela di inseguirmi. È successo nello Utah. Gli agenti di Park City si erano lanciati all'inseguimento di una vettura che non si era fermata all'alt. Diciamo che l'uomo alla guida, un ventenne del posto, ha chiamato la centrale dicendo che dovevano lasciarlo in pace. Dopo qualche minuto ha chiamato anche il padre, eccetera eccetera. In sostanza aveva avuto una cattiva giornata e la sua giustificazione è che non voleva essere disturbato dalla polizia. Penultima stra news, non sono ubriaco, ho bevuto solamente due pizze. Questo è quello che è successo sempre in America, dove possono succedere le cose più strane al mondo. Un uomo, degli agenti della polizia in realtà avevano notato una macchina che era uscita, diciamo, dalla strada e si era andata evidentemente a dirottare, non so. E quando hanno trovato là vicino alla macchina l'uomo, il conducente, gli avevano chiesto se fosse ubriaco e lui aveva risposto che aveva bevuto solamente due pizze e non era ubriaco. Allora sorto quindi il dubbio, hanno trovato in realtà della droga nell'auto del conducente, del proprietario, insomma dell'uomo, che sosteneva però che fosse di un suo amico e non era sua. La stranews più bella, diciamo, di tutte queste stranews che ci sono, porta il seguente titolo: la prostituta che avevo pagato si è trasformata in un asino. Un uomo di Mandava, nello Zimbabwe, ha denunciato alla polizia che la prostituta che aveva portato a casa da un nightclub si sarebbe poi trasformata in un asino. L'uomo, il 28enne, era stato arrestato dalla polizia dopo che gli agenti, durante un normale pattugliamento, lo avevano notato in giardino che si accoppiava con un'asina. Moio, ha spiegato, ha ammesso che stava facendo sesso con l'animale, ma si è giustificato dicendo che per qualche stregoneria la donna che lui aveva pagato si era trasformata, e sostiene dicendo proprio: ho saputo che ero in intimità con un asino solo quando mi hanno arrestato, aggiunge. Non ho idea di come sia avvenuta la trasformazione. Ma comunque la sua difesa non gli ha portato molta fortuna. Ora, oltre a dover rispondere di violenza su animali, sarà anche visitato da uno psichiatra, sicuramente.
E adesso concludiamo il GR con i nostri appuntamenti. Ricordiamo che il 26 novembre si terrà a Napoli un corteo contro il corteo di Casa Pound. Dopodiché, per quanto riguarda appuntamenti con la radio, ricordiamo alle 21 Linee d'Ombra. E poi Tacis e Banda Radio, sono lieta di invitarvi venerdì dalle 18.30 in poi presso QAM in via del Parlamento numero 23 a Palermo a On Boys, organizzazione di strada dentro e fuori il barrio, che sarebbe una lente di ingrandimento sullo sfaccettato mondo delle organizzazioni di strada latinoamericane, ai più noti come gang o pandillas. Per saperne in più vi invitiamo a leggere il nostro articolo al riguardo su www.bandaradio.info.
Domani sera. Venerdì sera, scusate.
Dopodiché il GR di domani alle 20.